Wiki Radio. Enrico Buonanno racconta Friedrich Engels.
Friedrich Engels, uno di quei nomi che non bastano a se stessi, sembrano incompleti già in partenza. Friedrich Engels pronunciato da solo suona falso, suona strano, ci vuole l'altra metà della sua storia, l'altra metà della sua identità, ci vuole Karl Marx, e allora sì che torna tutto. Marx e Engels, i fondatori del socialismo scientifico, i coautori del manifesto del Partito Comunista, talmente uniti nella lotta ma anche nella memoria collettiva che pare che Aidee Santa Maria, la guerrigliera intellettuale cubana, per molto tempo sia stata convinta che si trattasse di una persona sola con il doppio cognome, Marx e Engels, tipo Ortega y Gasset. Ma se Marx ha guadagnato la ribalta, se esiste in forma autonoma come feticcio, come simbolo, e in fondo se solo da lui ha preso nome la teoria che hanno elaborato insieme, il marxismo, ecco, a Engels è toccato il ruolo della spalla, il ruolo dell'eterno secondo, sempre anche un passo indietro anche nei ritratti ieratici del socialismo reale. Questo perché? Per una sua scelta precisa. Quella di Engels è una storia unica, cioè la storia di uno dei più cruciali filosofi e pensatori della contemporaneità che per tutta la vita non cercò che di fare una cosa, nascondersi, occultarsi dietro un ruolo più defilato, magari anche dietro uno pseudonimo. Ecco, se volessimo scegliere un punto di inizio, ad esempio prima di Marx c'era Friedrich Oswald, l'autore delle Lettere dal Wuppertal. Chi era costui? Cos'erano le Lettere dal Wuppertal? Si tratta di un vero e proprio reportage di denuncia uscito nel 1839 sul Telegraph für Deutschland, che si scagliava contro la terribile condizione di sfruttamento della classe operaia tedesca che lavorava per le fabbriche di cotone gestite dai protestanti pietisti della regione, quindi lavoro minorile, disumanizzazione, abbruttimento degli operai, anche inquinamento del territorio. Questo era quello che con un certo coraggio, ecco, veniva denunciato. Non stupirà più di tanto scoprire che Friedrich Oswald non esiste, che dietro di lui si nascondeva Friedrich Engels, che aveva scelto un nom de plume, e non stupirà venirlo a scoprire quando ci renderemo conto di qualcosa di molto strano, vale a dire che il Wuppertal era il luogo, la regione dove era nato e cresciuto Engels. Lui era nato proprio il 28 novembre del 1820 a Barmen, e che protestanti, pietisti, molto religiosi, membri influenti della chiesa locale, erano sempre stati i suoi genitori, i suoi zii, la sua famiglia, i suoi nonni, e quindi che la condizione di sfruttamento operaio di cui parlava nel reportage Engels la conosceva bene per un semplice fatto: i capitalisti, i padroni, gli sfruttatori, gli industriali del cotone, già da 3 generazioni a Barmen, si chiamavano Engels, ecco, il coautore del manifesto del Partito Comunista, figlio ricchissimo di industriali. Il nemico della religione, figlio di una famiglia ultra religiosa, e non più di tanto figlio ribelle, ma anzi già da ragazzo, come era mentre scriveva le Lettere dal Wuppertal, ma più tardi anche da uomo, disposto assolutamente a lavorare per l'azienda, non solo cadetto dell'esercito, molto fiero della sua divisa, proprio lui che si sarebbe scagliato contro la politica militare prussiana. Allora mancava ancora qualche anno e nella Russia zarista sarebbe uscito il Sosia di Dostoevskij, nella Londra vittoriana sarebbe uscito lo strano caso del dottor Jekyll e di Mr. Hyde, nella Prussia protestante il tema del doppio nasceva così, con Friedrich Engels e Friedrich Oswald, cioè un uomo dalla doppia vita, un figlio di ottima famiglia che mano a mano che la coscienza di classe, la coscienza socialista si faceva strada in lui, capiva di dover combattere contro tutto quello che era rappresentato dalla sua stessa storia, dal suo cognome, dalla sua identità. Engels decideva di dover combattere contro se stesso. Allora questa è la storia di un uomo in lotta contro il suo cognome. Engels, il fondatore del marxismo. Saturday, from the few and the salty days, I take a bath.
besides the laundry with the girl from Wallace. She spoke in dialects I could not understand, but one thing that had she made clear, there was no coming on to her, there was no intellect that she could respect if I couldn't see that the girl just wants to be.
Molti anni dopo, nel 1869, Jenny Marx, la figlia di Karl, sottopose proprio Engels a un piccolo test, che è un gioco che ancora oggi conosciamo. Oggi lo chiamiamo il questionario di Proust, però visto che Proust all'epoca aveva un paio d'anni, ecco, chiamiamolo adesso il questionario di Engels.
Quali sono le qualità che lei apprezza più di ogni altra?
Negli altri in generale, la gaiezza. Nelle donne la qualità di saper mettere le cose al loro posto. Negli uomini la qualità di non immischiarsi nei fatti degli altri.
Il suo tratto distintivo?
Saper tutto a metà.
La sua idea della felicità?
Chateau Margaux, 1848.
La sua idea della infelicità?
Ah, una visita dal dentista.
La sua regola di vita?
Non averne affatto.
Il suo motto?
Prendere tutto alla leggera.
Allora, se dovessimo anche noi rispondere a un piccolo test, se dovessimo indicare qualche caratteristica, qualche aggettivo per definire il carattere del giovane Engels, sapientone lo era di certo, almeno aveva la tendenza, anche se il padre già a 17 anni lo aveva fatto ritirare dagli studi per metterlo a lavorare nella filiale della ditta, dell'azienda, la Hermann & Engels a Brema. Questo però non avrebbe comunque impedito poi a Friedrich di sviluppare, soprattutto da autodidatto, una cultura veramente enciclopedica che spaziava dalle tradizioni etniche alle strategie militari, lo chiamavano il generale, alle lingue. Gli amici dicevano che Engels, visto che aveva qualche difetto di pronuncia quando si emozionava, sapeva balbettare in 20 lingue diverse. Però sapientone non significa pedante, anzi, per tornare al nostro gioco, qualche aggettivo per definire Engels: edonista, vanesio, sbruffone, spiritosissimo, passionale soprattutto, ecco, un carattere eccessivo, quasi d'azione, che però diventa un tutt'uno con la sua iniziazione filosofica attorno alla metà degli anni 30 dell'Ottocento, a Brema, poi a Berlino, dove si arruolò, approfittandone però per seguire i corsi universitari del vecchio Schelling. Ecco, Engels incontrò un mondo molto diverso, diremmo agli antipodi rispetto alla sua Barmen protestante. Era un mondo fatto di provocazioni, bevute, duelli in cui Engels si gettava, atteggiamenti anticonformisti che naturalmente gli piacque immensamente, ma che avevano un loro valore ideale, perché questo clima della Berlino degli anni 30 dell'Ottocento era quello dei cosiddetti giovani hegeliani. Che cosa stava succedendo? Stava succedendo una rivoluzione intellettuale che era iniziata già con l'ondata romantica, la giovane Germania, che era un movimento letterario ma che aveva risvolti politici, poi era proseguita con libri di rottura, pensiamo alla Vita di Gesù di Strauss del 1835, che in pratica era il libro che gettava le basi per il materialismo storico, che poi Feuerbach avrebbe portato fino alle estreme conseguenze. Soprattutto stava avvenendo qualcosa di molto curioso, cioè una lettura capovolta di Hegel. Capovolta in che senso? Nel senso che Hegel era stato negli ultimi anni il filosofo di Stato, cioè le autorità prussiane avevano esaltato Hegel, il suo motto secondo cui era razionale ciò che era reale, la sua idea secondo cui il presente era necessariamente più avanzato e più libero rispetto al passato, va da sé, lo rendevano un filosofo perfetto per giustificare lo status quo, per giustificare un regime in vigore. Ora qualcuno, la famosa sinistra hegeliana di Bauer, stava sfruttando lo stesso Hegel per criticare lo status quo. Non era in fondo attraverso la dialettica, diceva sempre Hegel, che la natura, il mondo, l'esistenza si esprimevano? Benissimo, allora dialettica, tutto è criticabile, nulla è stabile, e se la storia significava evoluzione verso la libertà, allora significava anche che liberarsi dalle catene era un compito preciso dell'uomo che vive nella storia. Quindi il filosofo di regime poteva essere il filosofo della rivoluzione. Questo era il clima che si respirava all'epoca, nella Berlino dell'epoca, e che portava il gruppo di giovani hegeliani a cui si era avvicinato Engels a definirsi i liberi. Liberi, liberi negli atteggiamenti, liberi nella morale, liberi nelle provocazioni, e va da sé come questo fosse anche per Engels una rottura nei confronti del mondo dal quale proveniva, insomma. Ma liberi poteva anche voler dire inconcludenti, vuoti, perditempo, anticonformisti, un po' a prescindere, ecco, senza base teorica. C'era un giovane che pensava così, un altro esponente della sinistra hegeliana, che dal 1842 stava dirigendo un giornale a Colonia, la Gazzetta Renana, e che pretendeva più serietà. Se si voleva cambiare il mondo serviva più serietà. Lo chiamavano il Moro, si chiamava Karl Marx, e nella sua insofferenza per i liberi lentamente riuscì comunque a far caso al giovane Engels, che rispetto a Bauer e agli altri stava dimostrando una capacità di analisi, di approfondimento non indifferente, dimostrava minore superficialità, l'avrebbe dimostrata soprattutto poco dopo, nel 1845, quando scrisse La situazione della classe operaia in Inghilterra, che era un'analisi lucidissima del capitalismo, dell'industria di Manchester, e sfido perché il padre l'aveva costretto per l'ennesima volta a lavorare per la ditta, per la filiale di Manchester, e questa volta oltre manica nell'inferno dell'industria inglese.
Le città sono costruite male e irregolarmente, con sporchi cortili, viuzze e vicoletti pieni di fuliggine, e hanno un aspetto particolarmente scostante perché i mattoni che costituiscono il materiale da costruzione generalmente adoperato hanno perduto il loro colore rosso acceso e sono divenuti neri di fumo con l'andar del tempo. Le abitazioni negli scantinati sono qui comunissime. Queste tane sotterranee vengono fabbricate dovunque sia possibile e una parte assai considerevole della popolazione abita in esse. Tra le peggiori di queste città abbiamo, oltre Preston e Oldham, Bolton, situata 11 miglia a nord-ovest di Manchester. Come ho potuto osservare durante i miei ripetuti soggiorni, essa non ha che un'unica strada principale, anche abbastanza sudicia. Deansgate, che serve contemporaneamente da mercato e anche durante la bella stagione, è sempre un buco oscuro e miserabile, sebbene oltre le fabbriche non abbia che basse casette a uno o due piani. Come dappertutto, la parte più vecchia della città è particolarmente diroccata e quasi inabitabile. Un'acqua nerastra, della quale non si può dire se sia un ruscello o una lunga serie di pozzanghere fetide, vi scorre in mezzo e contribuisce ad appestare del tutto l'aria già tutt'altro che pura.
Cosa significa conoscere il genio? Convincersi di aver incontrato una mente superiore con un suo ruolo storico, e quindi pensare che il nostro ruolo storico non sia altro che quello di favorire questa mente. Questo è stato lo shock vero e proprio della giovinezza di Engels. Per qualche anno, per 3 anni o 4 anni, la vita di Engels fu quella del rivoluzionario, sia dal punto di vista pratico, gli incontri con Marx si fanno più stretti, l'amicizia si consolida a Parigi, a Bruxelles, la Lega dei Comunisti gli incarica di scrivere il manifesto e loro lo fanno con entusiasmo, con la potenza narrativa di un romanzo gotico, uno spettro s'aggira per l'Europa, è il 1848, l'Europa si incendia, Engels stesso combatte per la Costituzione sulle barricate in Prussia, ma non solo Engels, fino dal 1844, cioè fino dai tempi della collaborazione con la Gazzetta Renana di Marx, si dimostra per la rivoluzione un uomo capace di anticipare le intuizioni cruciali del marxismo. Succede già con un articolo del 44, poi più compiutamente proprio con la situazione della classe operaia in Inghilterra, il concetto di alienazione, la proprietà privata come punto di partenza di ogni sopruso. Ecco, queste sono intuizioni di Engels prima ancora che di Marx, e a tutto questo si può rinunciare? Evidentemente sì. 10 anni dopo, negli anni 60 dell'Ottocento, Friedrich Engels dov'è, cosa fa? La caccia alla volpe. La caccia alla volpe, di cui era appassionato, lavora rispettabilmente nell'azienda di famiglia Manchester, che ormai è la capitale dell'industria britannica, è un membro influente dell'alta borghesia, iscritta all'Albert Club, è sempre presente nei salotti migliori, insomma un gentleman. Engels per 20 anni, tra il 1850 e il 1870, diventa il prototipo del capitalista, il prototipo di colui che vive, si arricchisce grazie al lavoro operaio, addirittura grazie allo sfruttamento coloniale che Engels stesso deprecava, ma commerciando in cotone è chiaro che sfruttava la manodopera e le materie prime delle colonie britanniche. Cos'era successo? Un tradimento, un voltafaccia faccio un atto di ipocrisia, come pure qualcuno all'interno del suo stesso movimento arrivò a rimproverargli quasi che fosse un po' il prototipo del comunista con i soldi, oggi diremmo la sinistra radical chic, ecco, era così. O non ci troviamo piuttosto davanti a un atto molto coerente con il personaggio che stiamo imparando a scoprire, con il suo spirito di sacrificio, questo sì molto pietista, ereditato dal papà, coerente con la sua tendenza ad avere una doppia vita, ma forse anche coerente con la sua passione per Hegel, che ci ha insegnato come nella dialettica della natura ogni padrone finisse per essere servo di qualcun altro. E chi fosse questo qualcun altro è facilmente intuibile: Karl Marx, vale a dire l'uomo a cui Engels aveva deciso di sacrificare tutto. Come si era arrivati a questo punto? A Londra, in Inghilterra, dopo essere ritornato per combattere nel 48 in Prussia, ecco, a Londra più o meno erano arrivati insieme Engels e Marx nel 1849, e la Londra che avevano trovato era quella di Soho, quella dei quartieri popolari, la Londra di Dickens, dove sia Marx che Engels riuscirono a trovare due modestissimi appartamenti popolari. Però era anche la Londra che era diventata una dei pochi porti franchi, rifugi sicuri per tutti quei combattenti dei moti del 48 che non potevano restare in Europa, e quindi era la Londra fabbrica di futuro, in cui c'era Mazzini e sarebbero arrivati Herzen, Bakunin, i compagni di lotta comunisti, e Carius, Jung, oltre a un buon nugolo di spie prussiane che seguiva sempre i movimenti di questi signori. Se questa Londra poteva sembrare affascinante, si capì molto presto che la condizione di esuli intellettuali era anche difficilmente tollerabile, e lo era sia per Engels, che era in fondo uno scapolo senza figli, sia per Marx, che invece iniziava ad avere una bella nidiata. Chi dei due dovesse piegarsi per cercare di che vivere fu quasi una scelta obbligata. Engels era il figlio di buona famiglia che doveva chinare il capo e scrivere ai suoi per chiedere soldi. E le risposte sulle prime non furono positive. Nel 1850 la madre gli scriveva: «Mi sembra un po' strano che tu mi chieda di dare sostegno finanziario a un figlio che sta tentando di diffondere idee e principi che giudico peccaminosi». Poi, come al solito, ci mise una buona parola la sorella Marie, che poco dopo gli scrisse: «Ci è venuto in mente che forse per il momento potresti guadagnarti da vivere», così gli scrisse, «l'azienda, la fabbrica di famiglia, ecco, lavorare per loro. All'inizio come impiegato, poi magari via via come socio, perché no?». Ovvero la famiglia mise in piedi il suo ricatto: ammettere il fallimento della sua vita da ribelle, tornare a Canossa, umiliarsi dal punto di vista intellettuale, accettare ciò che Engels odiava più di ogni altra cosa: il lavoro impiegatizio al soldo del capitalismo. E la cosa notevole non è tanto il fatto che Engels accettò, si trasferì a Manchester, si rivelò anche un ottimo lavoratore, la cosa notevole è che accettò Marx, che diede quasi per scontato che tra lui e Engels si fosse fondata una ditta, una società, come gli scrisse in una lettera, una società in cui io mi occupo delle cose teoriche ed Engels sarebbe toccato lo sporco commercio, l'odiato commercio, come lo definiva lui. Questo fu il patto di sfruttamento da cui nacque il marxismo.
Anche il più puerile assertore di assiomi ammetterà che la violenza non è un semplice atto di volontà, ma che esige, per essere messa in atto, preventive condizioni reali, soprattutto strumenti, il più perfetto dei quali ha la meglio sul meno perfetto, e che per di più è necessario aver prodotto questi strumenti, il che significa anche che il produttore di strumenti di violenza più perfetti, cioè delle armi, ha la meglio sul produttore di strumenti meno perfetti, e che, in una parola, la vittoria della violenza è basata sulla produzione di armi, e questa, a sua volta, è basata sulla produzione in generale, quindi sulla potenza economica, sull'ordine economico, sui mezzi materiali che stanno a disposizione della forza.
Il signor Scontrino, questo era il nomignolo che Marx, naturalmente in privato a sua insaputa, aveva dato in famiglia a Engels, un nomignolo molto crudele, quasi brutale, che però ci aiuta a farci capire davvero il rapporto che si era stabilito tra i due, che era un rapporto fatto di richieste di denaro in primis per pagare l'affitto, per pagare le spese, e che Engels portò avanti con una certa regolarità. Si calcola che Engels Engels versò a Marx regolarmente metà del suo stipendio annuale, vale a dire 3-4.000 sterline all'anno. Ma non era naturalmente tutto qua, perché questo non basta a farci capire la vera natura dello scambio. Chiariamo una cosa: Marx non era povero, non era più povero di tanti esuli che si trovavano a Londra, non era più povero di tanti piccoli borghesi. Guadagnava 200 sterline all'anno tra collaborazioni con i giornali e piccoli contratti editoriali. Eppure Marx, nel suo personale rapporto con il capitale quotidiano, ecco, è passato alla storia per scene strappalacrime che lo vedevano impossibilitato a uscire di casa in mancanza di un cappotto, costretto a mangiare patate ogni giorno. Come si spiega questa contraddizione? Si spiega con il fatto che Marx fu essenzialmente un pessimo amministratore delle proprie finanze, un uomo che da figlio di borghesi, di un alto procuratore generale e marito di una baronessa tedesca quale era Jenny, non fu mai in grado di abbandonare alcuni vezi, alcune pretese, una rispettabilità nel vestiario delle figlie per assicurare loro un futuro, un'abitazione più spaziosa, necessaria a suo dire, che lo portò a trasferirsi da Soho a Grafton Terrace, e soprattutto una totale incapacità di considerarsi degno di abbassarsi a un lavoro che non fosse quello strettamente intellettuale. Quando nel 1851 Marx riesce finalmente a rimediare qualcosa di stabile, una collaborazione prestigiosa come unico corrispondente europeo del New York Daily Tribune, un giornale americano, chiese immediatamente a Engels di scrivere gli articoli al posto suo, sia perché non conosceva bene ancora l'inglese, ma soprattutto perché, così scriveva l'amico, mi prende un sacco di tempo, è uno spreco di energie, in ultima analisi non significa niente, perciò se tu potessi farmi avere un articolo per venerdì mattina sulla situazione in Germania, ecco. E così Engels, sfiancato dal lavoro nell'azienda, nella ditta, a sera doveva scrivere i pezzi a firma dell'amico, e doveva anche tollerare le lettere di Jenny, della signora Marx, in cui la signora Marx scriveva: hai visto quanta clamore ha suscitato l'articolo di mio marito in America, articolo che aveva scritto Engels stesso. Che cos'altro? Richieste continue, incalzanti, richieste di sterline, richieste di donazioni extra. Quando nel 1863 la signora Mary Barnes muore, Mary Barnes era la convivente di Engels, una signora proletaria, probabilmente una operaia delle sue stesse aziende, con cui Engels era stato legato per 20 anni, ed Engels scrive a Marx: caro Moro, Mary è morta, non riesco proprio a esprimere quello che sento. Marx non manca di rispondergli immediatamente con una lettera in cui si lamenta dei propri acciacchi, delle proprie condizioni economiche, e finisce per chiedergli del denaro. Questo fu probabilmente l'unico frangente in cui i due amici litigarono brevemente. E non basta, altre richieste di informazioni. Ad esempio, Engels conosceva l'industria, conosceva la borsa, la viveva in presa diretta, perciò Engels doveva fare da infiltrato nel sistema, cioè da consulente esperto, correttore delle teorie di Karl Marx, perciò sostegno finanziario, sostegno teorico, lavoro da ghostwriter. Addirittura oggi è certo, quando nel 1851 la cameriera di casa Marx, Helene Demuth, rimase incinta, e questo stava turbando immensamente la pace familiare di casa Marx e quindi anche la possibilità di Carla di lavorare, ecco, Engels fu pronto a farsi avanti e a dire: sono stato io, sono il padre, salvando quindi la vita privata dell'amico. Questo fu Engels in quegli anni, un uomo capace di sopportare una vita che odiava, una vita che detestava e che cozzava contro le sue stesse convinzioni, che non gli lasciava tempo per il lavoro intellettuale in cui pure era tanto dotato e che tanto amava svolgere, tutto per non tradire quella convinzione che portava in petto, cioè il suo amico Karl Marx avrebbe scritto il libro del secolo, il più grande libro di economia politica, un nuovo Vangelo praticamente, e suo compito, compito di Engels, altro non era che quello di favorire questa impresa, di aiutarlo. Allora c'era solo un problema: quel libro non vedeva mai la luce.
Come gridava il manifesto? Uno spettro che si aggira per l'Europa, lo spettro del comunismo. Car, questo eccita il lettore. Adesso prendiamo il Capitale, prendiamo una frase a caso. Ecco, dunque: la ricchezza delle società in cui predomina un modo di produzione capitalistico si presenta come un'immensa accumulazione di merci. Perfetto, sai? Per andare a dormire.
Adesso lo chiedo a loro, per chi avesse avuto il coraggio di leggerlo tutto. Secondo voi è così pesante? È un noioso? No, dico, forse un po'. Un pochino noioso, lo ammetto.
È che non esiste niente di un pochino noioso.
Ma dicevi che era anche un'analisi profonda.
Lo è.
Perché mostrava come il capitalismo deve, in una certa fase della storia, attuarsi e determinare una crescita colossale dei mezzi di produzione, cioè una crescita senza pari delle ricchezze mondiali, di come deve, per sua natura, distribuire tale ricchezza fino a distruggere la natura umana sia del lavoratore che del capitalista, di come deve, sempre per sua natura, scavare le sue fosse con i suoi becchini fino a poi accedere il passo a una società più umana.
Sì, vero. Però mi chiedevo anche... Ma siamo davvero sicuri che stiamo raggiungendo tutte le persone che vogliamo raggiungere? Ed è per questo, Carl, che i censori non hanno impedito che il tuo libro andasse alle stampe. Tu lo sai perché, vero?
Ma perché non l'hanno mai capito fino in fondo.
E quei pochi che l'hanno capito hanno pensato bene che nessun altro sarebbe stato in grado di capirlo.
Ha ricevuto delle recensioni favorevoli.
Le ha scritte tutte Engels.
Non esistono altri casi del genere nella storia della filosofia né dell'arte, cioè il caso di un brillante pensatore che sceglie come missione di vita non quella di scrivere un capolavoro, ma di farlo scrivere a qualcun altro. E non solo, fare in modo che quest'altra persona scriva un libro che ci annienti, cioè un libro che si scaglia contro la borghesia, contro l'industria, il commercio, il capitale, cioè contro tutto quello che era Engels e che la famiglia Engels era sempre stata, compresa la religione, la morale, la Bibbia. Perché il Capitale sarebbe stata la nuova Bibbia. Questo fu il libro che divenne la vera e propria ragion d'essere di Engels. Allora, perché il Capitale non nasceva? Engels aveva iniziato a spronare Marx da anni, da prima del Manifesto. Nel 1844 gli scriveva: «Fai in modo che il materiale da te raccolto sia diffuso al più presto, è giunta l'ora», 15 anni dopo, 15, nel 1860, «sii una buona volta meno coscienzioso nei riguardi dei tuoi lavori, va sempre anche troppo bene per il miserabile pubblico, la cosa principale è che il lavoro sia scritto, che esca». Marx intanto nicchiava, accampava scuse, mal di denti, problemi psicosomatici, tutto pur di non consegnare. «Ho appena incominciato a scrivere», annunciava 6 mesi dopo la scadenza fissata per un editore a Berlino. Marx soffriva probabilmente di insoddisfazione, di una sorta di terrore della pagina bianca, delle aspettative degli altri. Fatto sta che Marx morì il 14 marzo del 1883, quando aveva fatto in tempo a pubblicare il primo libro del Capitale, 6 anni prima, nel 1867. Libro uscito nella totale indifferenza della stampa tedesca. Engels stesso aveva pensato a fare un po' di battage scrivendo 4 recensioni, ma Marx lascia molte domande inevase, molte promesse non mantenute e soprattutto una miriade di appunti sparsi, scritti in una grafia quasi incomprensibile. E lascia Engels. Lascia l'uomo che da industriale, da giocatore di borsa, aveva investito tutto su questo libro e forse, chissà, aveva perso. Nulla, tuttavia, nell'ultima parte della vita di Engels lascia sospettare che il dubbio si fosse insinuato in lui. Perché Engels, che pure era rimasto l'unica autorità del movimento operaio, si trasforma nel difensore della memoria di Marx, l'unico in grado di interpretare la scrittura dell'amico, ecco, si assunse il compito immenso di scegliere, mettere insieme gli appunti per comporre i libri seguenti del Capitale. E così come ai tempi della collaborazione con il giornale americano, ecco, Engels scriveva gli articoli a firma di Marx, allo stesso modo oggi sappiamo quanto Engels abbia contribuito attivamente alla scrittura del capolavoro marxiano. Esistono veri e propri passaggi mutati, soprattutto nel terzo libro, riscritti, forzati, si potrebbe dire, soprattutto in senso scientifico, quasi a voler compiere quell'ultimo passo verso la scientificità della teoria marxiana a cui Engels aveva sempre tenuto. Il marxismo scientifico è in realtà molto più opera di Engels che di Marx. Però, come il giovane Engels aveva fornito a Marx spunti essenziali senza nulla a pretendere, ecco che il vecchio Engels scrive fino all'ultimo il Capitale di Karl Marx senza mai richiedere una firma, senza mai richiedere di essere messo alla ribalta, felice anzi di aver compiuto quello che probabilmente riteneva essere il suo ruolo storico, cioè far brillare il nome di un altro. Morì per un cancro all'esofago nel 1895, ma prima fece in tempo a ribadire che la teoria doveva chiamarsi marxismo, doveva avere il nome di Marx. Così affermava Engels: «Non posso negare di aver avuto un mio ruolo indipendente nel gettare le fondamenta della teoria, ma la maggior parte dei suoi principi costitutivi appartiene a Marx. Marx era un genio, noi altri al massimo avevamo del talento».
Il 28 novembre 1820, nasce a Barmen, in Germania, il filosofo e politico tedesco Friedrich Engels. Enrico Buonanno l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.